Il testo su cui proviamo a rifletterci, lasciamo un po' provocare da questa parola, è tratto dal capitolo 35 del libro della Genesi. Siamo al libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, capitolo 35, leggiamo i primi 15 versetti. Dio disse a Giacobbe: alzati, va ad abitare a Betel. Là farai un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: toglietegli dai stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti. Partiamo e andiamo a Betel. Là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono. Il terrore di Dio invase le città che erano intorno a loro e nessuno inseguì i figli di Giacobbe. Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì quando egli fuggiva davanti a suo fratello. Allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, sotto la quercia che fu chiamata Allon Bakut. Dio apparve ancora a Giacobbe quando questi veniva da Paddan Aram e lo benedisse. Dio gli disse: il tuo nome è Giacobbe, ma tu non sarai più chiamato Giacobbe, il tuo nome sarà Israele. E lo chiamò Israele. Dio gli disse: io sono il Dio onnipotente, sii fecondo e moltiplicati. Una nazione, anzi una moltitudine di nazioni discenderà da te, dei re usciranno dai tuoi lombi. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese che diedi ad Abramo e Isacco. E Dio se ne andò, risalendo dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse nel luogo dove Dio gli aveva parlato un monumento di pietra. Vi fece sopra una libazione e vi sparse su dell'olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Amen. Eccoci qua allora, dopo la pausa estiva, pronti a fare un altro tratto di strada. Quest'anno ci faremo accompagnare dai profeti. Le domeniche di quest'anno leggeremo dei testi tratti dai profeti, soprattutto dal profeta Isaia, ma questo inizierà a ottobre. Nelle prossime tre domeniche proveremo a fare un po' la sintesi, tirare le somme del cammino precedente. Ricordate, fino all'inizio dell'estate abbiamo letto il libro degli Atti degli Apostoli. E proveremo a fare un po' di sintesi a partire da quelle tre parole chiave che per l'Apostolo Paolo dicono cos'è l'esperienza cristiana: fede, speranza, amore. Cioè ci chiederemo cosa abbiamo capito leggendo il libro degli Atti sul significato del credere, dello sperare e dell'amare nelle prossime tre domeniche. Oggi partiamo da questo testo. Partiamo da questo brano e immagino che voi intuiate il motivo della scelta, perché si parla di Betel, che è anche il nome della nostra cappella. Voi entrando qui vedete che c'è scritto in grande Betel. Sapete cosa significa Betel? Casa di... io sono commosso perché vedete, mentre il pastore arriva in ferie, qualcuno ha studiato l'ebraico, sa rispondere alle domande. Bet vuol dire casa, è anche una seconda lettera dell'alfabeto, Aleph Bet. Noi diciamo alfabeto, pensando al greco, loro dicono Aleph e Bet, che è a forma di casa. Bet El è il nome di Dio, quindi Betel vuol dire casa di Dio. Risposta esatta, ma è troppo poco. È come tra di noi, se io chiedessi, panico adesso, Alice, sei qui davanti, tu hai voluto scappare di tuoi fratelli e venire davanti, adesso sei sotto torchio. Tu sai il significato del tuo nome? Cosa vuol dire Alice? No? No. sta pensando. Io sono andato a vederlo.
Sapevo che veniva di qua.
Vuol dire, ha due possibilità: di bell'aspetto, quindi una bella ragazza, come di fatto è Alice, e anche di acqua di mare, come le Alici, dal greco Alichè, va bene. Poi lo sguardo si volge verso di là. Per esempio, Alejandro, tu sai cosa vuol dire il tuo nome? Sì, sì, c'è anche la radice della protezione, del proteggere gli uomini. Enrique, tu lo sai il tuo?
Ricco.
Ricco, sì. Vai! Lui non è su una panca della chiesa, su una banca. Sì. Va bene, ma dal tedesco, ricco, in una terra, Heim, come Heimat, ricco, signore di una terra. Ok, ognuno, voi lo sapete il significato dei vostri nomi? Katia dice di sì. La pura, è come Caterina, Katia, perché Kataros in greco, i Catari, che era un movimento storico, erano quelli che... Però c'è anche qui, poi le etimologie cambiano, insomma, sì. Va bene, però voi capite che uno può sapere il significato di Alice, Alejandro, Enrique, Katia. Ma quanti ce ne sono nel mondo di Alice, di Alejandro, di Enrique, di Katia? Per capire te, devo associare al nome un volto, una storia. La Bibbia non è fatta di nomi che ci comunicano delle informazioni, per cui uno è bravo se sa tanti nomi, se sa tante cose che sono scritte in questo libro un po' lungo. No, la Bibbia ci racconta delle storie. Dio ci raggiunge attraverso la sapienza del racconto. E allora ecco che Betel non vuol dire solo casa di Dio, ma è il luogo dove, in questo caso, Giacobbe ha fatto una determinata esperienza. Cosa ci dice questo testo? Beh, ci dice che Giacobbe, un uomo da una vita veramente tormentata, partita male prima ancora di essere messo al mondo da sua madre, perché la Bibbia dice che nel ventre di Rebecca lui e il suo fratello gemello Esaù litigavano prima ancora di nascere, da panico, e una volta nati fratelli coltelli. E non bastasse questo, ognuno pensi alla sua famiglia, già vedo dei ghigni, e una volta successo questo ci mettono del loro anche i genitori, con un amore sbagliato, perché a volte i genitori ci vogliono bene, ma non sempre funziona il loro amore. Per cui abbiamo Isacco, il padre, che ama all'inverosimile Esaù, e la madre che invece ama soprattutto Giacobbe. Immaginatevi il conflitto: la madre vince sempre, è più furba. Ed ecco che cosa succede? Che lo tira nella sua trama, nel suo progetto di diventare lui il primogenito, perché funzionava così: il primogenito nelle società antiche era la persona più importante. Nelle antiche, Enrique, nelle antiche, Johan, nelle antiche, ecco. Ed era nato pochi secondi prima Esaù rispetto a Giacobbe. Ma la madre fa di tutto perché il padre lo proclami lui primogenito, gli dia la benedizione. Sì, lui lo inganna, si traveste, chissà se avete letto questo racconto, non è su Netflix, ma merita, guardate che è un racconto molto interessante, la storia di Giacobbe. Bene, lui si traveste peloso come il fratello, con tutti i segni identificativi, e il padre lo scambia appunto per Esaù e lo benedice. Però a quel punto cosa succede? Che il fratello si scatena contro di lui, deve scappare. La madre gli dice: vai da tuo zio Labano, che è dall'altra parte del paese. E lui scappa. Scappare vuol dire non avere più una casa propria. Ma attenzione, avere una casa non è solo quattro mura che ti riparano dalle intemperie. È un'esperienza umana fondamentale, l'esperienza di sentirsi a casa, le tue cose, il tuo letto, l'ambiente che ti protegge, le persone che hanno degli affetti per te, ti sentirsi a casa, sentirsi a casa. Bene, Giacobbe non si sente più a casa, è angosciato, abbiamo letto. sente di non avere più un'ancora, un punto d'appoggio fermo, in cui certo tu nella vita la casa non è una casa anziani, per cui tu sei bloccato dentro, vai, esci, fai le tue cose, però poi sai che lì c'è qualcuno, qualcosa in cui ti identifichi, non ce l'ha più questo punto fermo. E cosa succede? Ecco l'esperienza religiosa a Betel, la casa di Dio, cioè Dio che dice a Giacobbe: bene, faccio io casa con te. Ok, noi non siamo Giacobbe, immagino che nessuno di noi abbia dovuto allontanarsi di casa perché ha fatto qualcosa di grave al fratello, però cosa ci succede tante volte? Che anche noi non ci sentiamo a casa, che ci sembra che abbiamo il mondo contro, che tutti non ci capiscono, che tutti ci odiano. Ci sono dei momenti, almeno qualche volta, in cui ci ritroviamo persi, non ci riconosciamo. Bene, l'esperienza religiosa è questa: quando tu ti ritrovi perso e pensi di non meritarti, di essere addirittura colpevole, Giacobbe aveva ingannato il padre, bene, Dio fa casa con te. Guardate che questa è un'esperienza grossa dal punto di vista umano, sentirsi accompagnati anche nel momento massimo della solitudine, sentire che c'è qualcuno che non ti valuta in base alle prestazioni, perché noi viviamo in questa società, è inutile che ci giriamo attorno, tu sei riconosciuto se vali, se sei bravo, se fai le cose giuste, quando sbagli hai perso il giro. Pensare invece che c'è un Dio che ti ama e sta con te anche nei momenti di fallimento, in cui le vite sono anche queste, non sempre tutto va bene. Allora, Betele è questo, Dio che dice: facciamo casa io e te, farò di tutto perché tu possa vivere una vita in cui tu ti senti a casa. Lì era un Giacobbe adolescente, poi cresce, diventa un adulto, si sposa, ha dei figli, va da questo zio Labano, lavora più che un padre, questo zio è diventato un padrone, l'ha imbrogliato perché lui si era innamorato della bellissima Rachele, aveva lavorato 7 anni per sposarla, Rachel, e invece il padre l'ha fregato e ha detto: no, sposi Lia perché lei è la primogenita. Ricordate, ancora i primogeniti, non è che si può sposare il secondogenito se il primo non si è ancora sposato. Per cui vicenda difficilissima, dove l'inganno sembra essere la cifra, il simbolo fondamentale dell'esperienza di Giacobbe, no? Lui che è stato ingannatore nei confronti del padre, poi viene ingannato, poi verrà ingannato dai figli. La vicenda di Giuseppe e i suoi fratelli, ve lo ricordate, che lo fanno credere morto? Sembra, perché ci succede così a noi, non so a voi, a me succede così, che ci sono alcune cose che ti accompagnano tutta la vita e tu non vorresti, ma dai, ho già risolta quella cosa, basta, mettiamoci una pietra sopra e andiamo avanti. E invece no, e tu ricaschi sempre nei soliti errori. Bene, Giacobbe vive quindi una situazione difficile e adesso è adulto. E uno, a noi che leggiamo questo testo velocemente, ci verrebbe da dire: bene, dai, vedi? Come all'inizio, così alla fine, un lieto fine, è ancora Betel, vuol dire che Dio è con lui. Magari fosse così. Noi a volte abbiamo questa idea di una concezione magica della religione: c'hai Dio, ti risolvi i problemi. Prego Dio e lui mi deve dare quello per cui lo prego. Giacobbe ha vissuto una vita difficile, ha dovuto scappare da Labano, e scappare da Labano vuol dire tornare a casa sua, dove doveva incontrare Esaù, suo fratello. Panico, questo mi fa la pelle con quello che gli ho fatto, e deve appunto affrontare i suoi errori. Non si può scappare dalla vita, puoi cambiare casa, puoi andare da altre parti, ma quello che sei te lo porti dietro, un po' come il carapace delle tartarughe, è la casa che ti porti sempre in giro. Sei tu. Bene, questo episodio non è il lieto fine, capite? Che dice: Dio è con te, stai tranquillo, ti consolerà. Perché il Dio che incontra qui è diverso. Ma succede anche nelle nostre vite. Quando eravamo piccoli, per noi il padre e la madre erano magici. Dipendevamo totalmente da loro. Poi però crescendo... Crescendo uno inizia, come dire, a discutere, anche a litigare. Si chiamerà Israele. Israele vuol dire uno che ha lottato con Dio. Perché Dio dice, ma perché mi prendi per quella cosina religiosa, quella cosa di chiesa che richiede appunto che tu fai tutta una serie di pratiche, che canti degli inni, che vieni al culto. Ma guarda che io sono un interlocutore. Ma chi se ne frega della religione? A me interessi tu. Discuti, litiga, come si litiga in casa. Perché con... dove litighi se no? Se non tra le persone che più ti conoscono. Dove cerchi, come dire, di dire la tua. E qui Giacobbe, infatti, fa un'altra esperienza di Dio a Betel. Non dice il Dio che mi ha soccorso mentre fuggivo, ma il Dio che mi ha parlato. Il Dio che mi ha detto, ma tu cosa ne hai fatto della tua vita? Ma guarda cosa sta succedendo. Se girate la pagina precedente, c'è un episodio impressionante. Perché Giacobbe, l'ingannatore, ha comunicato anche ai suoi figli questo stile. È una pagina delle più crude, quella, se avete tempo andate a leggerla, perché la Bibbia bisogna anche leggerla, se no ci facciamo un'idea così vaga. Si parla di Dina, l'unica figlia di Giacobbe, 12 figli maschi, una figlia femmina. Bene, questa Dina, bella, a un certo punto viene vista dal principe del posto dove si trovano, questo la vuole, cosa fa? Le fa violenza, la stupra. Però poi è come se si pentisse, interessante anche lo scavo dei sentimenti, e la chiede in sposa. E i fratelli di Dina dicono, ok, va bene, però una condizione, perché da noi succede così, che la nostra fede è inscritta nella carne, noi maschi siamo tutti circoncisi, ci hanno tolto il prepuzio. Bene, anche voi, se volete che nostra sorella sposi uno di voi, dovete farlo anche voi. Questi lo fanno? E mentre sono ancora doloranti per l'operazione ricevuta, i fratelli, i figli di Giacobbe, arrivano e li ammazzano, fanno una strage. Capite di che storia parla? Non di una storia edificante, no, dove tutte le cose vanno bene. Qui c'è un uomo pieno di contraddizioni, c'è una storia che assomiglia molto alla storia attuale che non ci piace. Bene, Dio dice, in questa storia l'esperienza di relazione con me non sarà solo il sentirti protetto, per fortuna che c'è Dio che mi accompagna, ma sentirti anche interpellato. Cosa ne stai facendo della tua vita? Dove stai andando? Un'esperienza in cui Dio diventa anche parola, in cui ti dice guardati, guardati. Dio non è un talismano, un oggetto magico, è colui che ti invita a scavare e a dire che uomo sei, che donna sei. Bene, partiamo da qua, partiamo da Betel. Cosa vuol dire sentirsi a casa? Cosa vuol dire fare casa con Dio e farla nelle tante stagioni della nostra vita? A partire da quello che siamo. Giacobbe è poca cosa, è un grumo di contraddizioni, come noi, come noi. Bene, Dio parte da qua, dice, possiamo comporre una musica con le tue note, con i tuoi tasti. Vi faccio sentire una canzone di Vinicio Capossela che è proprio su questo tema e poi concludiamo. Sentite cosa canta questo cantautore italiano, non so se lo conoscete, è abbastanza famoso e ha dei testi sempre molto belli. Vediamo se lo prende. L'ha preso.
Con quel che abbiamo addosso, con quel vestiremo le parole che sappiamo, con quelle parleremo, con i tasti che ci abbiamo, suoneremo forte e piano. Non è che sogniamo, con quelli sogneremo, con il fiato che già abbiamo, con quello correremo, con il cuore che ho, con quello ti amerò, con la vita che già abbiamo, con quella noi vivremo, con i piedi che già abbiamo, con quelli cammineremo, con l'aria che ci abbiamo, quella respireremo, con la terra che abitiamo, con quella moriremo. E se il gioco è stato bello, allora è stato anche buono. La storia rinnova la che ci abbiamo, con quelle finiremo, con i denti che ci abbiamo, quelli stringeremo, con il cuore che ho, con quello ti amerò.
Buon cammino allora, con i tasti che abbiamo suoniamo la nostra melodia, con i nostri piedi proviamo a fare dei passi, sapendo che accanto ai nostri piedi ci sono quelli del Signore che cammina con noi, che fa casa con noi, che desidera che la nostra vita sia vita buona e per questo è un Dio che ci parla. Amen.
Amen.